Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Gianni Di Gregorio, regista del film Astolfo, al cinema da giovedì 20 ottobre 2022, ben trovato.
Oh, grazie a voi, grazie Federico.
È sempre un piacere. Allora, descriviamo questo lavoro in breve.
Innanzitutto, per la prima volta nei miei film mi è venuta, non so perché, la necessità di uscire dal quartiere, quindi di uscire da Roma, da Trastevere, Monteverde, uscire da quel mondo. E ho fatto uno spostamento in un paese vicino che si chiama Artena, che è un paese bellissimo, che è a 40 chilometri. Però già per me 40 chilometri sono un grande traguardo, quindi mi sono mosso per la prima volta, perché è la storia di un signore pensionato che viene sfrattato di casa, quindi non sapendo dove andare se ne va nel paesino originario, nella vecchia casa di famiglia, che è un rudere, in sostanza, e se ne ritorna lì così come rifugio, e poi lì gli succederanno delle cose anche molto belle, devo dire, trova delle cose molto belle, ecco, perché trova amici, trova gente carina, disponibile, un po' aperta al mondo, e poi alla fine trova anche l'amore con una signora sua coetanea, che è la Sandrelli, poi la Stefania Sandrelli, interpretata da lei. E quindi ti dico, io penso che se uno resta a quest'età un po' aperto verso la vita, un po' verso gli altri, continua a conservare, sai, quella curiosità che abbiamo verso gli altri, secondo me, lasciando una porta aperta, può trovare anche l'amore, ma a qualunque età, di questo sono convinto, insomma. E questo è un film un po' estremo, perché parlare d'amore alla mia età può fare anche ridere, però mi è venuto, chissà, dopo la pandemia, insomma, un film molto allegro, più allegro che ho fatto.
Ecco, dicevi dopo la pandemia, com'è nato?
Sì. Infatti, sai, la pandemia ci ha veramente costretti, no, a stare in finestra tutti quanti, sì, sul balcone, se uno non aveva un balconcino, ed è stata un po' una tristezza. Quindi io credo che sia una reazione, la mia, quando poi ho potuto fare il film, una reazione proprio di gioia incontrollata, come ti posso dire? Guarda che parlare d'amore a 70 anni, dai, mi prendevano tutti in giro, mia figlia per prima, e diceva sei impazzito papà, però mi è venuto talmente dal cuore, e poi ho pensato che raccontare anche l'amore a quest'età, sai, molto semplicemente, molto per come potrebbe essere veramente, che forse ci siamo riusciti, ecco.
Allora, una prima impressione è che sembra tutto fuori dal tempo, a partire dalle immagini girate in città a quelle nel paese, una dimensione a misura d'uomo, con poche persone, spazi aperti, insomma, un'atmosfera molto piacevole.
Ah sì, ti ringrazio, sì, perché lì poi sai, ho trovato veramente gli spazi, la natura, e poi un paese veramente bello, poche persone, però talmente cariche pure questi di affetto, sono stati carinissimi con noi. Era come un posto, sai, quando vai in un posto dove hai l'impressione di essere stato, che è poi quella dimensione anche nostra, italiana, no? Di quei paesi dove c'è ancora qualcosa del quartiere, del paese, qualcosa di molto caloroso, ecco. Credo che anche la luce è venuta diversa, insomma, ci siamo anche molto divertiti nel film, ti dico la verità, proprio perché si stava in un posto un po' a misura d'uomo, come hai detto, hai ragione tu, a misura d'uomo, quindi la fatica c'è sempre, sai, quando fai un film, però questa volta ci siamo tutti divertiti, e te lo devo dire la verità, sì.
E l'altro elemento è che da una parte c'è il potere politico, c'è il potere ecclesiastico, la famiglia di sangue, e comunque hanno tutti un'accezione piuttosto negativa, e dall'altra l'amicizia e l'amore.
Sì, Beh sì, il potere, guarda, mi è venuta un po' la voglia di rappresentarlo prendendolo un po' in giro, se vuoi anche bonariamente, però il potere è sempre il potere che ci sovrasta. Insomma, ci tenevo a dire che siamo sempre comunque sottoposti, no? A quella cosa lì. Di contro effettivamente c'è l'amicizia e l'amore, hai ragione, sono due temi importanti attraverso i quali possiamo sopportare di tutto, insomma, sono un po' la forza per sopportare anche le angherie del potere, secondo me, ecco, un po' sì, hai ragione,
che poi...
sono due campi differenziati, ecco, però il potere ormai, sai, è un po' così, avevo voglia di rappresentarlo in maniera negativa, ma anche bonaria, se vuoi, ecco, in modo da riderci su, è una misura che abbiamo di sicurezza, ecco, non so...
E questa amicizia, quest'amore danno vita poi a una sorta di famiglia allargata. Questo è molto poetico, lo trovo molto divertente.
Oh, sì, ti ringrazio. Sì, lui trova questi personaggi un po' strani, ma carichi di umanità. Infatti, da questa casa che doveva essere un rudere solitario, invece lì si ricrea una piccola colonia, in fondo, di amici. Ecco, di amici nuovi, questo è molto bello, e poi ho trovato degli attori che sono veramente così, Federico, sono loro proprio di natura, oltre che essere bravi attori. Quando ci siamo seduti lì, sembrava che ci conoscessimo da 20 anni, perché sai, c'è un'affinità, no, fra le persone, quindi è uscito il mazzo di carte, insomma, ho capito che eravamo in una cosa abbastanza vera, perché quando imbrocchi l'attore che non solo interpreta quella parte, ma è così anche lui, la cosa ha una potenza incredibile, trovo, sì.
Il film Astolfo al cinema da giovedì 20 ottobre 2022, un saluto e un ringraziamento al regista Gianni Di Gregorio. A presto!
Grazie a voi, a presto, grazie tante!
Lorenzo Ferrari Ardicini di CG Entertainment, che distribuisce il film Battle Royale di Kinji Fukasaku al cinema da giovedì 20 ottobre 2022. Ben trovato.
Grazie mille e buongiorno a tutti.
Innanzitutto si tratta di un film restaurato che torna al cinema, un film del 2000.
Sì, esattamente. Diciamo che è stato restaurato, ma... in Italia non è mai stato portato al cinema, per cui in realtà è la prima volta in assoluto che viene proiettato in sala, ed è stato restaurato nella sua versione in realtà Director's Cut, che è diversa da quella originariamente portata nelle sale, anche quella uscita in Italia.
Quindi immagino anche con una durata più estesa.
È una durata più estesa perché la Director's Cut è stata realizzata con un montaggio diverso e anche con delle riprese nuove, in particolare sono stati rifatti gli effetti speciali sostanzialmente, e poi un cambiamento più rilevante è sul finale sostanzialmente.
Diamo qualche elemento di trama a chi ci ascolta.
Il film è ambientato in una società distopica sostanzialmente del Giappone, dove fondamentalmente in seguito a una crisi economica molto forte, il governo sostanzialmente decide di liberarsi di alcuni abitanti della popolazione, decidendo di farlo selezionando i giovani di una classe che ogni anno vengono portati su un'isola per ammazzarsi tra di loro, finché non ne resta uno solo.
Questo perché in una situazione di crisi i giovani spesso fanno violenza e sono fuori controllo, quello che ci dice il prologo.
Sì, è un modo anche per sfogare gli istinti violenti dei giovani.
Che circuitazione ebbe all'epoca?
In patria è stato accolto molto bene, sia al cinema che dalla critica e dal pubblico, ha avuto un grandissimo successo il film, fece tantissimi festival in giro per il mondo, ovviamente anche in patria, e poi in Italia in particolare ebbe esclusivamente una circolazione in DVD all'epoca.
Cosa ti...
Qui è un film poco visto, diciamo, nel senso che era da tempo che mancava sul mercato italiano.
Cosa vi ha convinto di questo lavoro?
È un film assolutamente di culto, nel senso che è sempre stato un film importante e molto molto poco visto da noi in Italia, quindi io personalmente ho sempre ritenuto un film importante da distribuire. restituire e da riportare. Poi ci è stato segnalato molto spesso dal nostro pubblico, noi abbiamo molti appassionati che ci seguono online, che spesso ci consigliano e ci raccomandano i film da riportare in Italia. Per cui abbiamo voluto riprenderlo, è un film straordinario con delle situazioni, delle interpretazioni notevoli e poi vabbè, è un film molto attuale ancora oggi, è un film che ha tanti temi seminali al suo interno, un film che ha ispirato Tarantino, ha ispirato tantissimi registi, ha ispirato la moderna serie Squid Game che ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo. E quindi insomma abbiamo pensato fosse il momento giusto per riportarlo anche in sala, visto che non c'è mai arrivato in Italia, visto che è stato fatto un grande restauro in 4K.
Tra l'altro uno dei protagonisti è Takeshi Kitano nel suo periodo aureo, insomma, quando è stato realizzato il film.
Sì, assolutamente. Kitano nel film è il professore che in qualche modo incita gli studenti a combattere tra di loro e dirige questa specie di gioco mediatico, per cui è una figura di grande rilievo e sicuramente la sua interpretazione porta al film quel qualcosa in più che lo rende speciale.
Che uscita sarà?
È una circuitazione indipendente, le sale con cui usciamo a partire dal 20 sono circa una decina. Si tratta comunque di un film di catalogo, quindi non avrà una tenitura tradizionale, però comunque c'è tantissimo interesse anche da parte delle sale, per cui sicuramente in tante città potrà essere visibile anche nelle prossime settimane. Stiamo anche lavorando a degli eventi specifici per Halloween, essendo un film di genere, e quindi insomma abbiamo finito, chiaramente noi nasciamo principalmente come società che distribuisce un video fisico e digitale, quindi lanciamo in contemporanea la distribuzione cinema, una campagna per preacquistare il Blu-ray. Se la campagna va a buon fine realizzeremo un Blu-ray HD 4K del film.
Per sapere dove sarà ci dai tutti i riferimenti internet?
cgtv.it. Per quanto riguarda le sale, si possono trovare sia sul nostro sito nella sezione delle news, ma si possono trovare anche sulla nostra pagina Facebook.
Il film Battle Royale di Kinji Fukasaku al cinema da giovedì 20 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Ferrari Ardicini di CG Entertainment che lo distribuisce. A presto!
Grazie mille a voi e a presto.
Con Thomas Bertacche di Tucker Film per presentare Ninja Baby di Ingvild Svi-Flick al cinema da giovedì 13 ottobre 2022. Ben trovato.
Buongiorno, ciao.
Raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta.
È la storia di una ragazza di 23 anni che scopre quasi per caso di essere incinta e lei non ha nessuna intenzione di portare avanti la gravidanza e quando va a fare la prima visita scopre ancora di più che non solo è incinta ma è incinta di 6 mesi e mezzo, per cui non può abortire. A quel punto la prima parte del film è la ricerca del padre, perché comunque doveva ricostruire con quale persona avesse avuto una relazione sessuale nei 6 mesi precedenti e poi capire cosa fare di questo film, se trovare qualcuno qui a darlo in adozione o altro.
Come avete intercettato questo film e come avete deciso poi di distribuirlo?
Ma il film aveva partecipato alla Berlinale l'anno scorso, nella sezione, credo fosse nel Forum, e poi aveva vinto il premio del pubblico alla South by Southwest Festival di Austin e alla fine aveva vinto l'European Film Awards 2021 come la migliore commedia europea. Quando l'abbiamo visto mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto molto. Mi sembrava la persona peggiore del mondo, però con un punto di vista femminile. Poi c'era questa vivacità e vitalità della protagonista, questa, tra l'altro, bravissima attrice che è Christine Thorpe, di cui era facile innamorarsi, insomma. Ed è una commedia, cosa che come casa di distribuzione non abbiamo frequentato molto. Certo, abbiamo distribuito Zora e qualche altra commedia, ma non molto, e pensavamo che portare in sala una commedia di questi tempi potesse essere anche utile.
Quali sono gli elementi di forza, secondo te, di questo lavoro?
Beh, è un film femminile, è un film per un punto di vista femminile molto forte, con una regista donna che è al secondo film per il cinema dopo aver lavorato molto per la televisione. È un film che cerca di rompere alcune convinzioni, come il fatto che una donna a una certa età debba avere assolutamente un istinto di maternità, come il fatto che bere un bicchiere in più la sera possa essere una colpa, o insomma anche rompere certe cose che ti aspetti, insomma un linguaggio un po' più sboccato, un film che a noi ha trasmesso una grossa energia.
Che circuitazione ha avuto all'estero a proposito di uscite?
Beh, non è uscito in moltissimi paesi, è uscito l'anno scorso in Norvegia, ovviamente è uscito in Olanda, quest'anno è uscito in Spagna e a Parigi credo 2 settimane fa, e adesso arriva in Italia. La classica circuitazione dei film indipendenti in Europa, insomma, quindi parliamo i soliti paesi. Non credo sia uscito in Germania, sinceramente non so se è uscito in Inghilterra.
Un'altra caratteristica sono anche gli inserti di animazione.
Sì, il film è tratto da una graphic novel uscita tra l'altro nel 2011 che raccontava una storia abbastanza simile a Juno. In quel caso era una ragazza adolescente che restava incinta e la regista ha voluto spostare l'età su una giovane di 23 anni e l'animazione serve a creare la coscienza di hacker della nostra protagonista. È un feto vestito da ninja, insomma, con cui lei dialoga costantemente durante il film e ogni tanto lo ama, ogni tanto lo odia, ogni tanto lo rifiuta.
Che uscita sarà?
Il film esce in 27 sale, più o meno è abbastanza coperto tutto il territorio italiano. Ce ne sono un'infinità di film in uscita in questo momento, per cui non è sempre facile trovare sale. Però insomma ci siamo più o meno dappertutto, insomma è chiaro che è un'uscita indipendente. Non esce nei multiplex perché probabilmente non ha senso, esce nel circuito di qualità.
Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere appunto le sale dove è fruibile?
Sulla nostra pagina Facebook o su www.tagliafilm.com, ma insomma puoi trovare le sale abbastanza facile, ci sono diversi siti, come i Movies o altri, che riportano le sale di programmazione.
Il film Ninja Baby di Ingvild Sve Flick al cinema da giovedì 13 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Thomas Bertak di Tucker Film che lo distribuisce. A presto!
Ciao, grazie, ciao.
Con Francesco Crispino, regista del documentario Cosa Verrà, alla Festa del Cinema di Roma, domenica 23 ottobre 2022, ben trovato.
Buonasera, buonasera Federico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Che lavoro è questo?
È un documentario in quella categoria che viene definito cinema del reale ed è il racconto di un anno scolastico vissuto da alcuni ragazzi di terza media, quindi tra i 12 e i 13 anni, di un piccolo paese in provincia di Siracusa, ovvero nel sud della Sicilia. Io li ho seguiti per tutto l'anno e poi mi sono concentrato su alcuni, in particolare su due di loro, Eric e Alice, che poi sono in qualche modo i più rappresentati, possiamo considerarli protagonisti di questa storia.
Come viene fuori questo progetto?
È un progetto che è nato grazie a un piccolo finanziamento che la scuola ha ricevuto grazie ad un bando dedicato alle scuole che aveva un titolo Visioni fuori luogo e che doveva essere dedicato ad un progetto che la scuola, ma tutto il territorio, la scuola è il mondo di Amicis di Floridia, appunto in provincia di Siracusa, è una scuola sia di primo grado ma anche secondario, quindi quelli che erano le elementari e le medie. Questa scuola appunto voleva raccontare questo progetto incentrato sulla plastic free, perché quello del siracusano è particolarmente toccato dal discorso della plastica, la plastica che ormai ha invaso moltissime zone e quindi ha fatto una richiesta di questo piccolo finanziamento per realizzare un lungometraggio sul tema della plastic free. Quando però io sono arrivato sul territorio, chiamato appunto dal dirigente scolastico della scuola, eravamo proprio all'inizio del secondo anno della pandemia e quindi necessariamente il film ha assunto un racconto legato a quella che era la contingenza dei tempi e quindi è stato modificato in corsa, quasi come se la sceneggiatura sia stata scritta in corso d'opera, perché nel frattempo succedevano tutta una serie di eventi che, come ricorderete, hanno caratterizzato l'anno a cavallo tra il 2020 e il 2021 e che hanno chiaramente influito poi sul racconto. Quindi il tema della plastic free c'è, ma rimane sullo sfondo per raccontare in realtà un anno di pandemia e soprattutto come ragazzi alle prese del passaggio dall'infanzia all'adolescenza, il passaggio appunto dalla terza media delle scuole superiori, hanno vissuto questo periodo veramente molto, molto particolare, anche straordinario, che ha influito moltissimo sulla loro crescita, anche sul loro progetto di vita.
Come lo hai articolato?
Come ti raccontavo appunto poc'anzi, è stato costruito giorno per giorno ed è una sorta quasi di film laboratorio, che è nato proprio dalla frequentazione dei laboratori che questi ragazzi seguivano, e piano piano ho individuato quali potevano essere i personaggi protagonisti di questa storia. Inizialmente ho iniziato a seguire tanti ragazzi nella loro quotidianità, nelle loro esperienze legate al quotidiano, al presente. Poi questi ragazzi sono diventati di meno, sono diventati 7, poi sono diventati 5, poi sono diventati 3, e alla fine sono rimasti i due protagonisti, Eric e Alice, che in qualche modo sono i personaggi più emblematici di questo percorso molto laboratoriale, molto sperimentale. Ripeto, la sceneggiatura iniziale è stata completamente cambiata, è stata completamente stravolta ed è stata costruita in base a quello che appunto succedeva giorno per giorno, con le chiusure, con le zone rosse, con l'impossibilità a volte, per quanto mi riguarda, di scendere chiaramente in Sicilia a fare le riprese. E quindi il concetto di distanza è un concetto che in qualche modo sovrintende a tutto il progetto, perché non è stato possibile, almeno inizialmente, attenuare la distanza necessaria che c'era. E anche poi nel proseguio dell'anno il concetto di distanza è stato proprio quello che ha tenuto in piedi tutto il percorso espressivo del film.
Questa esperienza che impressioni ti ha lasciato?
È stata un'esperienza veramente molto molto forte, unica, sia dal punto di vista proprio umano, relazionale, perché l'immersione in una realtà è stata veramente molto forte e accresciuta anche dal fatto che fosse vissuta in un periodo così particolare del nostro passato più recente. Ma è stata anche un'esperienza dal punto di vista registico veramente unica. Come vi dicevo prima, non mi era mai capitato, ad esempio, di dirigere non in presenza, non sempre in presenza, perché sono stati dei momenti nel film in cui, possibilitato ad essere lì presente, ho dovuto dirigere da remoto, grazie all'operatore, al fonico, che si trovavano lì e che mi davano i riferimenti a cui io rispondevo con le mie indicazioni. Chiaramente si è trattato di pochi passaggi, di pochi momenti, però questo mi ha veramente segnato, perché mi ha dato un'esperienza che non avevo mai trovato nel mio percorso, nel percorso espressivo. Così come è stato fortemente caratterizzato anche la post-produzione, che ho in gran parte lavorato io da Roma, ma che poi nella sua fase finale ha coinvolto delle persone anche molto lontane. Penso soprattutto alla figura di Raul Torresi, che mi ha assistito nell'ultima fase del montaggio, ha fatto la supervisione del montaggio per poi fare la color correction, e l'ho fatto da lontanissimo. Qui si trova negli Stati Uniti, dove vive da ormai da qualche anno, e quindi è stata un'esperienza anche da quel punto di vista veramente unica, perché mi ha fatto anche rivedere, rivalutare, riconfigurare il percorso della regia, che prima appunto conoscevo in altre modalità.
Che percorso distributivo hai pensato?
Siamo all'inizio della vita di questo film, perché il film è stato selezionato al Festival del Cinema di Roma e avrà la sua prima proprio domenica 23 ottobre, quindi è ancora tutto in divenire. Stiamo valutando e dialogando con tutta una serie di figure, ma dai primi piccolissimi test che ho fatto, visto che per esempio i ragazzi, soprattutto i coetanei dei due protagonisti, rimangono molto colpiti da questo racconto, e quindi credo che il percorso distributivo più giusto, più corretto, sia quello appunto di proporlo ad una rete di scuole, visto che adesso ci sembra di capire che l'intenzione sia quella di avvicinare sempre più i ragazzi alla didattica dell'audiovisivo, sia quello appunto di mostrarlo ai ragazzi per confrontarci con loro e fare in modo che anche loro vedano le cose dal punto di vista dei loro coetanei.
Il documentario Cosa Verrà alla Festa del Cinema di Roma domenica 23 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Crispino. A presto!
Grazie Federico e buonasera a tutti i radioascoltatori. A presto!
con Stefano Chiantini, regista del film Il Ritorno, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Ben trovato.
Ben trovato a te, grazie, buongiorno.
Come lo presenteresti in breve?
Ah, è un film complesso, è difficile da raccontare in poche parole. Però è la storia di una donna che cerca di riappropriarsi della propria vita, una vita a cui è stata costretta a rinunciare per una serie di accadimenti. Lei fa una cosa per salvare la sua famiglia e questa cosa invece la condanna alla perdita della famiglia. E quindi per me ecco, è un film sulle seconde possibilità.
Come era nato il progetto?
Perché un po' di tempo fa ho letto un articolo che raccontava la storia di alcune badanti che dall'est Europa vengono in Italia per guadagnare e appunto per dare alle famiglie che lasciano a casa la possibilità di vivere, ma questo fatto di allontanarsi dalle famiglie porta invece poi alla condanna di perdere, perché quando tornano nei propri paesi i mariti non le riconoscono più come madri, come mogli. E allora mi piaceva l'idea di riproporre un percorso analogo in Italia a una donna italiana, una persona appunto che compie un gesto per salvare la sua famiglia e questo gesto invece la condanna. È un po' il meccanismo della tragedia classica, no? Dove una persona cerca di fuggire da una cosa e invece gli va incontro. Ecco.
Su quali elementi hai voluto centrarti?
Il film è molto basato e concentrato sul personaggio di Teresa, che è la protagonista, che è Emma Marroni, e quindi è completamente centrato e focalizzato sia drammaturgicamente che esteticamente come regia su lei. Insomma, il personaggio di Teresa è il fulcro del film, è l'elemento centrale.
Proprio a questo proposito, come l'hai scelta e come ci hai lavorato insieme?
La scelta di Emma è stata una scelta chiaramente facile. È un personaggio molto conosciuto, avevo visto i suoi lavori con Muccino e avevo avvertito e visto la possibilità di avere da lei molto, e mi sembrava quindi un personaggio giusto per il film, perché le riconosco una visceralità, una durezza che però sono molto emozionali ed emozionanti. Quindi non è stata una scelta difficile, ma che il progetto e anche lei è innamorata del film e ci siamo ritrovati a collaborare. Poi mi piaceva l'idea di portare un personaggio pop come Emma in un film invece così poco pop, ecco. E questa è stata la sfida che abbiamo sostenuto e fatto insieme. Poi abbiamo lavorato molto in lettura e poi sul set, sull'essenzialità, sull'asciugare il personaggio, sul portarlo a una comunicazione fatta di atmosfere, silenzi, di fisicità e non di parole.
La scelta del titolo?
Per me aveva un doppio senso. Vabbè, chiaramente il ritorno di questa madre a casa finisce in carcere perché compie un gesto appunto estremo e quando torna a casa trova tra virgolette la porta chiusa, cioè è difficile rientrare. Mi piaceva il ritorno per questo e poi è anche legato a quello che succede nel finale.
Quale sarà il percorso del film dopo Roma?
Adesso stiamo confrontando con la distribuzione. Probabilmente il film inizierà a breve un tour per le città italiane, alcune date saranno accompagnate da me ma soprattutto anche da Emma, che per fortuna si è resa con tutta la sua generosità disponibile a sostenere il film, perché comunque è un film che ha bisogno poi di essere portato mano per mano da noi, perché è un film non così semplice. E quindi ci saranno queste date che partiranno a breve, ancora non so bene l'ordine, però ecco, saranno le principali città italiane, ci sarà pure di una ventina di date e poi il film resterà in sala di seguito.
Il film Il Ritorno, presentato a Roma alla Festa del Cinema. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Chiantini. A presto!
Grazie a voi.
Andrea Zuliani, regista del film Le ragazze non piangono, alla Festa del Cinema di Roma, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Come ce lo presenti?
L'idea del film nasce parecchio tempo fa ed è stata un po' una reazione in un periodo in cui molti film del nostro cinema erano un po' claustrofobici, nel senso c'erano molte storie ambientate dentro casa, negli appartamenti, e quindi per noi la prima scintilla è stata proprio quella di cercare di raccontare una storia che ci portasse il più all'esterno possibile. Fortunatamente è cambiato molto il nostro cinema negli ultimi anni, quindi questa cosa insomma è un po' rientrata, però nasce con quello spirito lì e con l'idea di raccontare quel passaggio, la crescita tra l'adolescenza e il divenire adulti.
Che racconto è il tuo?
È quello di questa ragazza che per una serie di motivi ha un crollo emotivo e decide di scappare a bordo del vecchio camper che era di suo padre, e si trova a dover condividere questo viaggio gioco forza con un'altra ragazza rumena che è totalmente all'opposto come background, come provenienza e esperienze di vita rispetto a lei. Quindi questa doppia fuga di queste due ragazze in qualche maniera diventa poi una sorta di viaggio.
Come ci hai lavorato sopra?
Una volta individuato il tipo di racconto, siamo partiti dai personaggi. Li abbiamo sviscerati, questi due ragazze, poi abbiamo cercato di conoscere quanto più profondamente possibile. E siamo partiti da lì. Dopodiché, devo dire che una volta avviati casting, una volta trovate le due attrici, i rispettivi personaggi si sono arricchiti ulteriormente dalle intuizioni, dalle esperienze, da ciò che stavano portando loro come attrici. E quindi è stato un bellissimo miscuglio rispetto all'idea di partenza.
Com'è stata la scelta del cast e com'è stato lavorarci insieme?
Il cast è durato parecchio. I primi provini li abbiamo cominciati 4 anni fa, era ottobre del 2018. E devo dire che è stato un viaggio nel viaggio, nel senso che dopo 3 anni alla fine abbiamo trovato i nostri due protagonisti. Abbiamo visto tantissime giovani attrici, molte delle quali devo dire che in questo momento sono tra le più apprezzate nel panorama italiano, quindi siamo molto contenti di essere passati attraverso tutto questo. E poi lavorare con loro è stato bello perché entrambe avevano alcune esperienze, ma non avevano esperienze da protagoniste, quindi essendo due personaggi che sono in scena praticamente per tutto il film, si sono lanciate insieme a noi in questa avventura e è stato uno scambio continuo e un supporto continuo.
Rispetto all'età che hai voluto raccontare, su quali elementi ti sei voluto centrare?
Ci interessava un discorso, cioè quello di raccontare la disillusione della scoperta del mondo adulto, che è qualcosa che tutti noi abbiamo affrontato, come cominciamo a vedere in maniera diversa, non so, i nostri genitori durante l'adolescenza, no? C'è un momento in cui quel disegno, quell'immagine che ci siamo creati fin da piccoli in qualche maniera crolla per forza di cose, quindi ci piaceva l'idea di poter raccontare e esplorare questo momento qui.
Che percorso dopo la festa del cinema di Roma?
Speriamo di portare il film in sala, stiamo cercando una distribuzione, non è un periodo semplice perché di film è un periodo in cui fortunatamente si produce tantissimo in Italia, ma per contro è molto più complicato portare i film in sala e portare poi le persone in sala a vederli dopo quello che è successo negli ultimi 2 anni. Però no, siamo abituati alle sfide e quindi ci facciamo carico anche di questa.
Per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti internet?
Ci sono le nostre pagine social su Instagram e su Facebook, Le ragazze non piangono, il film.
Le ragazze non piangono, alla festa del cinema di Roma. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Zuliani. A presto!
Ciao, grazie!
Con Cinzia Bomol, regista del film La California, a Roma, alla festa del cinema. Ben trovata!
Salve, salve a tutti, ciao.
Come lo presenteresti in breve?
È un film, un thriller, l'hanno paragonato a un Twin Peaks della Bassa Padana. C'è un apparente suicidio, una ragazza viene trovata morta nelle campagne della Bassa Bolognese. Sembra appunto un suicidio, ma in realtà poi si scoprirà di no ben presto. E questo è il pretesto per raccontare la sua storia e quella della sua gemella, perfettamente identica. E si parla anche del paese attorno, i personaggi bizzarri che ruotano attorno la vita di queste due gemelle, la famiglia e appunto i personaggi del paese. fino ad arrivare a un finale insospettabile e drammatico, ma allo stesso tempo molto significativo. Si parla anche del benessere della terra e dell'aria. Lancio questo piccolo input, è quasi un suggerimento che può aiutare a poi risolvere questo giallo all'interno del film.
Come nasce tutto?
L'idea è nata nel periodo del lockdown, tornando nelle mie terre. Io sono della provincia di Bologna, tra Bologna e Modena, e da questo e dall'amicizia con Piera degli Esposti, che infatti è anche co-sceneggiatrice del film. Con Piera a Roma abitavamo vicine, eravamo molto amiche, abbiamo iniziato a lavorare questo progetto e infatti c'è la sua voce narrante nel film, che è l'ultima cosa che ci rimane di Piera, perché è stata registrata pochi mesi prima della sua dipartita, e insieme abbiamo creato questa storia che sa molto di Emilia, di passato, di ricordi anche suoi di quando era più giovane. Il film è ambientato negli anni 90, è un po' un amarcord nero, si può dire, di vissuti di una provincia che poi comunque assomiglia a tutte le province del mondo, non solo a quella emiliana.
Come mai questa collocazione temporale negli anni 90?
Perché è importante molto il contesto, quando ancora non c'erano i cellulari, quando non c'erano i social, quando non c'erano le mail, quando tutto era un po' più difficile da scoprire, quando le persone non erano controllate come adesso e quando la vita era più semplice, più genuina e più, insomma, alla portata di tutti. Però proprio per questo poi succedevano cose che spesso rimanevano segreti, perché la verità non si scopriva.
Come ci avete lavorato sopra? Su quali elementi avete voluto centrarvi?
La sorellanza, innanzitutto, fra le due gemelle. C'è questo rapporto di simbiosi fra due sorelle che sono anche gemelle, per cui a maggior ragione è ancora più forte, e il contesto di questa piccola provincia, questo piccolo paese che si chiama La California, che esiste veramente in provincia di Modena, è una frazione piccolina che in quegli anni, appunto negli anni 90, si chiamava La California, e che prende il nome dall'ambiente circostante, questi campi di grano sterminati, che in gergo emiliano, nella parlata proprio modenese, significa anche appunto la California. È come vengono chiamate queste distese, dove sembra che non succeda niente perché tutto è piatto, tutto è silenzioso e quasi noioso, poi in realtà invece succede un po' di tutto, come in questo film, e dove appunto ci sono dei segreti che vengono prima nascosti e poi qualcosa prima o poi si scoprirà. Per cui l'ambiente e la sorellanza delle due gemelle, i temi principali, l'ambiente circostante con tutto ciò che comporta, le dinamiche dei paesi piccoli, no, dove tutti si conoscono, un po' gli intrighi, e poi c'è questo umore emiliano dove anche nel dramma un po' si sdrammatizza a volte, no, è tipico un po' della personalità emiliana, e c'è anche questo nel film. Infatti è quasi una commedia nera, l'hanno definita.
Che percorso farà dopo Roma?
Uscirà nelle sale il 10 novembre nei cinema di tutta Italia, e siamo insomma soddisfatti di questa conquista, si può dire, perché questo è un periodo insomma in cui ci sono tanti film che devono uscire, e insomma siamo contenti perché è piaciuto al distributore Officina Ubu, e uscirà nelle sale proprio il 10 novembre in seguito al Festival di Roma.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Soprattutto il sito di Officina Ubu, appunto il distributore, e poi c'è l'ufficio stampa che sta mettendo parecchi elementi nel loro sito, che è il sito di Reggi e Spizzichino dell'ufficio stampa, e poi tanto i social degli attori. C'è Lodo Guenzi, c'è Leonora Giovanardi, le gemelle Le Donatella, c'è Andrea Roncato, Stefano Pesce, Paola Lavini, Angela Baraldi. I social sono quelli proprio che immediatamente danno le news più appetitose, si può dire.
Il film La California, la festa del cinema di Roma. Un saluto e un ringraziamento alla regista Cinzia Bomolla. A presto!
Grazie, grazie a voi, ci vediamo in sala.
Con Gianluca Rame, regista di Dario Fo, Ultimo mistero buffo, ben trovato.
Ciao, ciao Federico. Sì, siamo nella sezione città e della festa del cinema di Roma che ci ospita per questa premiere di questo documentario che parla e racconta anche dell'ultimo mistero buffo di Dario Fo, avvenuto lì proprio alla Cavea dell'Auditorium il 1° agosto 2016. è l'ultima volta che Dario è stato in scena, ma racconta anche la storia di un testo, la storia di un percorso e anche la storia della loro contrapposizione politica, soprattutto negli anni 70, quindi il momento più duro per loro, il momento di lotta e di contrapposizione rispetto allo status quo. E poi abbiamo intrecciato questa linea narrativa con due esperienze estere, la prima in Turchia con un gruppo di curdi, una compagnia teatrale che ha messo in scena un testo di Dario ed è stata censurata, e in Argentina dove due attivisti hanno adattato Morte accidentale di un anarchico alla storia di un ragazzo 19enne morto per mano della polizia, quindi una storia che in parte ci riguarda e che è vicina insomma a quella che è anche la storia del nostro paese.
Come hai deciso di strutturare queste diverse suggestioni?
L'intreccio narrativo gira intorno all'ultimo spettacolo, però poi abbiamo capito che la chiave poteva essere quella non soltanto di ricostruire quello che per Dario è stato il suo 68. Il suo 68 è stato il mistero buffo, cioè una rivoluzione e una rivisitazione della cultura popolare per il grande pubblico. Quindi la nostra cornice è quella. Poi dentro innestiamo questi tre filoni narrativi, cioè la parte estera, e la parte dell'Italia degli anni 70, dal 68 appunto fino al 1997, quando Dario viene insignito del premio Nobel per la letteratura.
Queste due esperienze internazionali vanno di pari passo con la dimensione appunto cosmopolita e anche il riconoscimento internazionale del Nobel.
Sì, vanno di pari passo perché sono anche un po' lo specchio di quella che era l'Italia, diciamo, che degli anni 80, dell'Italia, se vuoi anche dell'aviazione, quindi insomma c'è molto nell'estero lo specchio di quello che siamo stati e di quello che stiamo ancora in parte noi. E c'è molto, cioè ci sono 50 anni di dossieraggio fatti nei confronti di Dario Franca, la ricerca, come dire, della persona fumante, della loro connessione con l'aviazione che non c'è mai stata, però sono stati spiati, seguiti e attenzionati, come si dice con questo brutto termine, per più di 50 anni, quindi c'è molta parte politica.
Come lo hai strutturato? Se ci sono interviste e come hai utilizzato il materiale d'archivio?
Sono interviste a protagonisti dell'epoca o comunque a persone vicine a loro, alla loro vita, alla loro esperienza. C'è anche molto archivio nostro, della Fondazione Forame, che racconta anche della quotidianità, insomma, della vita di Dario Franca. Quindi sì, ci sono entrambe le cose. C'è archivio, c'è l'estero, ci sono interviste.
Di tutto questo percorso umano, politico ed artistico, cosa ti ha impressionato di più?
Mi ha impressionato il fatto che il teatro negli anni 70, e soprattutto il loro teatro, fosse veramente estremamente seguito, cioè loro riempivano palazzi dello sport con 10-15.000 persone e in realtà poi il pubblico in qualche modo compiva lui stesso un atto politico nel seguire i loro spettacoli. Quindi il teatro era veramente un fenomeno popolare, un fenomeno molto vivo nella cultura di questo paese. Questo oggi forse c'è un po' meno, però loro sono stati veramente popolari per tantissimi anni e questo insomma si mi ha stupito molto.
Quanto è stato seminato da loro prosegue oggi in altre forme con altre voci?
Intanto prosegue per noi perché la Fondazione Forame in qualche modo porta avanti la memoria e la promozione di quello che sono stati i loro testi, la loro esperienza. La lotta politica sì, prosegue probabilmente non come quando c'erano loro sostanzialmente, però sì.
E invece all'estero, in determinati contesti, la lotta politica si fa anche attraverso il teatro.
Che circuitazione dopo Roma?
Il documentario è prodotto da Radio Commentari con Istituto Luce e la produzione esecutiva è Ipermedia. Dopo Roma avrà una messa in onda su Schedo Rai 3 in prima o seconda serata, questo ancora non lo so, a gennaio. Poi speriamo di fare qualche altro festival, insomma, girerà un po' per festival e poi avrà una messa in onda, chiaro, su Rai 3.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
C'è la pagina della Festa del Cinema di Roma che ti riporta comunque alla sinossi, alla biografia, insomma, e all'operazione.
Il documentario Dario Fo, Ultimo mistero buffo, alla Festa del Cinema di Roma. Un saluto e un ringraziamento alla regista Gianluca Rame. A presto!
Grazie a te, grazie a te.
Con Egidio Eronico, regista di Amate Sponde, con una presentazione a Roma, alla Festa del Cinema. Ben trovato.
Ben trovati a voi.
Cos'è Amate Sponde?
È un film senza parole, fatto di sole immagini, suoni e musica. ed è una ricognizione, quasi una tomografia, un attacco sul corpo globale del nostro paese, dell'Italia. Per corpo globale intendo da quello geofisico ambientale fino a quello antropologico e culturale. Nuovi e antichi riti collettivi, e chi più ne ha più ne metta, nel senso che il tentativo è quello di descrivere chi siamo, dove ci troviamo e che cosa non vorremmo perdere.
Com'è nato il progetto?
Il progetto l'ho coltivato a lungo per tanti anni e deriva anche in parte dalla mia formazione di architetto. Io sono stato un architetto militante fino al 93-94, poi invece ho optato per fare solamente cinema perché le energie non erano sufficienti per due mestieri totalizzanti. Quindi per anni ho raccolto materiali in maniera così interdisciplinare, documentandomi in lungo e in largo, per raccontare appunto, insomma, con un punto di vista insolito, il territorio in cui viviamo, cioè dove siamo nati e dove cerchiamo di resistere, che non vorremmo abbandonare. Ecco, si può definire un film ecologista nel senso migliore del termine, nel senso che mi rifaccio anche un po' alla lezione di Ivan Illich o di Gregory Bateson per quello che riguarda la nozione di contesto, e evitando i luoghi comuni e la retorica sul bel paese, cerca di capire, insomma, quali sono le contraddizioni maggiori che il nostro paese vive. Il nostro paese è un paese di fortissime contraddizioni e dove purtroppo c'è l'ombra proiettata dalla disuguaglianza, che a mio modo di vedere, di giudicare oggi, è il problema maggiore che abbiamo come Italia, appunto.
Come l'hai strutturato?
Il film ha un'impostazione musicale, come se fosse una suite inglese di Bach, con un prologo, dei movimenti, uno sviluppo e un ritorno alla fine. Ho cercato di fare mia la lezione di un pioniere del cinema, di Eisenstein, facendo in modo che si possano sentire le immagini e vedere la musica. Ecco. È un film costruito in maniera anche molto emotiva e quindi mi auguro di riuscire, insomma, a provocare nello spettatore un'emozione basata sulla forza primitiva del cinema. Io sono dell'idea che il cinema era già grande, era già al massimo della sua potenza espressiva ai tempi del muto. Il sonoro ha aggiunto tanto, molto, ma il cinema era già grande quando era muto. Quindi per questo non ho sentito l'esigenza di aggiungere parole.
Oltre alla presentazione qui a Roma, che tipo di circuitazione state pensando?
Il film uscirà nelle sale, dopo il passaggio ai festival, il film debutta qui a Roma, poi sarà a Torino, uscirà nelle sale credo tra gennaio e febbraio, e dopo lo sfruttamento delle sale avrà un'ulteriore circuitazione in forma di cineconcerto. Penso che stiamo prevedendo una tournée di un numero abbastanza congruo di date per proiezioni su megaschermo con la musica per orchestra dal vivo. Quindi da questo punto di vista è anche un po' un esperimento.
Per saperne di più su internet?
Se ne sa abbastanza sul sito di Istituto Luce Cinecittà, ma anche di Sky, che coproduce il film. E poi c'è proprio un sito Amate Sponde, il sito della produzione. Comunque, diciamo, quello organizzato da Sky e da Luce è già ben fatto.
Il documentario Amate Sponde alla Festa del Cinema di Roma. Un saluto e un ringraziamento al regista Egidio Eronico. A presto!
Grazie a voi. Ciao Federico, a presto. Grazie.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.